Per la serie Ipotesi donna, che Tifusco interpreta Hawa. Radiodramma di Fabio De Agostini, con Vittorio Quadrelli, Cam. Sonorizzazione Mino Müller. Realizzazione tecnica Daniele Casasopra. Montaggio Elio Luraschi. Regia Fabio De Agostini.
Non è male come giardino, o meglio, giardinetto. Uno dei tanti piccoli giardini che circondano un appartamento di una famiglia di ceto medio della nostra piccola città, per dare l'illusione del verde, della natura. Insomma, il giardinetto dell'Eden. Come piante c'è un po' di tutto, magari miniaturizzate, le piante nane cinesi, i katang malesi, i bonsai giapponesi, carine, curate, pulitissime, anche troppo, e così asettiche da sembrare di plastica. Ma gli uomini sono fatti così, disposti a distruggere la natura, i parchi, i giardini pubblici, per tirare su cemento e cemento, e però attentissimi al proprio giardinetto, a zappettarlo, sforbiciarlo, spolverarlo, innaffiarlo almeno una volta alla settimana, anzi, una volta al dì. Il mio giardino, magari di 30 metri quadri come questo. Oh, se penso che proprio qui dietro, fino a pochi anni fa, invece di quei casoni mastodonti e in fondo energumeni, c'era un frutteto vasto, meraviglioso. Ah, gli alberi di pesco, coi loro delicati fiori rosa in primavera sui tramonti di cobalto, e dopo quei frutti cangianti, vellutati, e i peri alti, robusti, e i susini con certe prugne viola che nessuno andava a raccogliere, anche perché era un terreno privato e si vede che il proprietario non aveva convenienza. Un signore che delle piante non gli importava proprio un bel niente. Lui aspettava solo il rialzo del prezzo dei terreni e il permesso per costruire, che prima e poi arriva sempre. Una volta io ci ho provato a entrare in quel giardino, tutto accuratamente recintato, per prendermi una prugna matura. Dalle piante è sbucato un guardiano, in fondo, nell'ombra. Uno mai visto prima dalle nostre parti, con una specie di barba rossa, rossa fuoco. E la luna a momenti faceva brillare lo strano arnese che aveva in pugno. Non so, una carabina o una specie di scimitarra. Sembrava un incrocio tra un cherubino da fantascienza e un samurai. Minaccioso, con l'arma puntata per cacciarmi via, e mi fa:
tu? Come ti chiami? Rispondi. Come ti chiami?
Ma io non gli ho risposto. Che maniere. Lui sarà anche il guardiano autorizzato del giardino dell'Eden, ma io non facevo niente di male. Non è un pubblico ufficiale, un gendarme, per chiedermi le generalità. E darmi anche del tu. E così me ne sono andata dignitosamente, anche se con un po' di paura, e non vedevo nemmeno più quei bei frutti maturi che penzolavano dalle piante a dire mangiami, mangiami, e altri che erano già lì per terra. C'era anche in mezzo a quel giardino una bella pianta di melo che al momento suo tirava fuori certi pomi grossi e dorati che slucevano a distanza. Che tentazione! In confronto quelli del supermercato sono di plastica. Certe volte, se penso a quello che ci siamo abituati a mangiare in questi anni, commestibile solo in base a obbligazioni di legge. Certe volte mi sveglio di notte con in bocca il sapore di cibi antichi, anzi, antichissimi, che io non ho mai mangiato di sicuro. Strano, forse qualche mia antenata. Ma roba semplice, genuina, erbe, un frutto, una costina di agnello, di capretto. Ma che profumo! Che quasi mi spavento, perché sembra che mi tira indietro nel tempo, indietro chissà dove. È uno scherzo che fanno gli odori, che hanno la memoria lunga, lunghissima, quasi eterna. Una notte nella camera c'era un profumo di mele fortissimo e io sono quasi svenuta. Che ridere. E poi quell'albero è sparito assieme agli altri. E al suo posto è venuta su una banca giapponese, la Universal Tokyo and Apple Bank, che vuol dire Banca Universale di Tokyo e della Mela. Tokyo e la mela, come dire cavoli a merenda. 20 piani, senza un giapponese e senza una mela. Oh, devo tornare in cucina a preparare il pranzo a quel povero caro di mio marito, di cui è meglio che non parli. Ah, non si devono fare maldicenze, eh? Già, ci vorrebbe almeno un testimone, una comare, qualcuno. Povero caro. Insomma, un marito come un altro, anzi, era anche bello. È ancora bello. Lo chiamo ancora il mio Tarzan dopo tanto tempo. Atletico, forestale, muscolare. Quasi sportivo, sì, 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 di quegli uomini che sembrano un po' sportivi involontari. Beh, io preferivo che fosse stato un Superman. Va bene il muscolo, ma anche il cervello vuole la sua parte, soprattutto oggi, nei tempi moderni, diciamo, dopo il 400 o giù di lì. Sì, perché una volta pensavano in pochi, pochissimi, gli specialisti, i filosofi, i teologi. Forse c'era uno solo a pensare per tutti, a tutto. E adesso invece tutti dobbiamo pensare. E non è facile, anche per una povera donna come me. Beh, povera, insomma. Oh, allora, un uccello nel mio giardino. Mai visto, in mezzo a queste piante nane artificiali. Impossibile. Qui non ci vive nemmeno una mosca, una formica. Beh, ma chi può essere? Ah, forse quella specie di lombricone o camaleontino mai visto prima, che se ne sta avvoltolato attorno al rametto della pianta nana giapponese, la Apple, la mini mela, Da dove esce questa bestiola? In questo giardino dove non c'è segno di vita? Da dove esci? Ma a fischiare è proprio lui. Un lombricone che fischia. Da portarlo al giardino zoologico. Come bestiola è piuttosto insolita. Che salti farebbero quelli del WWF. Fischia, fischia. Carino. Ciccio, ciccio, ciccio. E mi guarda anche con quella specie di occhietti in miniatura. E magari parla. Ma chi parla? L'ombricone che prima fischia e addirittura parla. Oh, almeno in questo giardino di cartapesta succede qualcosa di nuovo. (Ride) Beh, adesso torno dentro a preparare il pranzo. E chiunque qui è benvenuto, va bene? Ciccio, va bene? Basta non fare danni, capito? Cosa? Ma allora? Santo cielo, che confidenza!
Ti ricordi?
Cosa? Cosa dovrei ricordare? Io me ne sto tranquilla nel mio giardinetto e si presenta una specie di farfugliotto spenzolino da quella specie di melino giapponese e dice ti ricordi? Ricordi cosa? Oh, io me ne vado.
Eva.
Senta, lombricotto, qui non c'è nessuna Eva, almeno non quella che dice lei. E non c'è nessun serpente, a meno che lei non creda di essere un serpente. Non c'è nessun paradiso terrestre, e questo è evidente, basta guardarsi attorno. E non c'è nemmeno nessun Adamo, capito? Insomma, me ne vado.
Ti vergogni?
Mi vergogno? Perché poi?
Non sono io che ti lo devo dire, Eva. Quella vecchia storia.
Quale? Cosa? Su, parla.
L'armela. Il serpente. Adamo. Quel povero Adamo.
Ah, così. Passano i tempi, i millenni, e poi ti si presenta in casa un lombricotto.
Un serpentello.
Un camaleontino, quello che è, insomma. E viene qui a rivangare la vergogna, la colpa. Ma di cosa, eh? Di cosa?
Beh, insomma, io...
Già, tu cosa c'entri, eh? Non si è mai capito bene cosa c'entra lui. Anche supponendo che qualcuno c'entri in quella storia così strana.
Se ci credono ancora tutti, dopo tanto tempo, ci deve essere del vero.
E tu, per esempio, cosa c'entri?
Io ero solo comandato in servizio, una funzione metafisica, simbolica, secondo gli esperti.
E secondo il lombricotto?
Hai capito.
Perché? Come sono andate le cose quella volta? Chi vuoi che lo sappia, eh? Aua? E solo Aua a saperlo in prima persona. A parte lui, si capisce.
E Adamo?
Adamo? Oh, ti dirò io chi è Adamo. Chi era e chi è rimasto. Uno che gli succedono le cose. Gliene succedono tante. Anzi, guarda, è lui che le va a cercare. Crede di capirle. E invece non ha capito mai niente. Mai. O troppo tardi. Questo è Adamo, poverino. Non è scritto nei testi. Ma non è scritto nemmeno il contrario. E tu? Si può sapere chi sei? Ciccettino? Il serpente? Ma se sei una specie di lombricone avvoltolato attorno a una epil nana? E vieni qui a farmi domande.
No, sono solo un giornalista.
Un giornalista? Camuffato? Male, da serpentaccio.
Sì, faccio un po' pena. È passato il tempo dei serpentoni.
Eh già, hai ragione. Adesso va molto il lombrico. Economico, nutriente, ragionevole, domestico. Si riproduce che è una meraviglia. Fornisce proteine di prima scelta.
Signora, stavamo parlando di Adamo.
Se ne è parlato fin troppo di Adamo. Sempre in una posizione privilegiata lui. Anche il sommo Dante lo sistema in alto, molto in alto, nel 32esimo canto del Paradiso. Anche se gli dedica un paio di versetti non troppo originali.
Il padre perloquì ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta.
Se l'è cavata con un gioco di parole il padre Dante, non sapendo cosa dire di più. Quanto Eva poi la cita quasi per caso. E dove? Dove la cita? Nel purgatorio. Anzi, lui cita la biscia che diede ad Eva il cibo amaro. Amaro, insomma, mica tanto, eh? E poi la chiama biscia. Non mi piace. La verità è che mentre il serpente ha conservato un suo fascino magari losco e tenebroso,
insomma,
attorno a Eva si è formata una specie di congiura del silenzio. Basta vedere la fine che ha fatto il nome, che poi sarebbe Awa.
Awa. Sì.
Grazie. Awa, almeno di suono misterioso e più filologico.
Awa.
Ma sta zitto. Chi se la ricorda, Awa? È diventata Eva e basta. E non è certo un nome di prestigio. Chi ha mai visto una regina che si chiama Eva? Magari nomi insignificanti. Elisabetta, Guglielmina, Fabiola, Margherita. Eva no, mai. Non è neanche un nome da madre di famiglia, poi. Una Maria, una Teresa, una Carla, un'Antonia. Ma chi se la sposa una che si chiama Eva? Me lo dici? È un nome sospetto. Non dico da Antrenes, ma... insomma. Eva Braun? E non si sa poi nemmeno se Hitler si era deciso a sposarla. E poi un'Eva senza figli. Non è Eva. E vita però? Importante. Ma insomma, un diminutivo. No, guarda, a parte qualche eccezione, siamo sul piano del nome da Maison de Beauté. Mary, mia figlia, l'anno scorso ha aperto un salone da parrucchiere e come l'ha chiamato, eh? Eva Coiffure. Sì, tranquillamente, senza nemmeno chiedermi un parere con la scusa che è un nome di famiglia. Nessuno però apre una palestra di ginnastica e la chiama Club Adamo, ecco. Eppure sarebbe il caso di farlo sapere un po' attorno che Eva, Hawa, significa vita.
E Adamo mise alla moglie sua il nome di Hawa, Eva, essendo lei la madre di tutti i viventi.
Bravo, bravo, sì. Eva vuol dire vita, è la Bibbia, no? Anche se la storia che sia stato lui, Adamo, a mettermi il nome come aveva fatto per le piante e gli animali, non mi va proprio per niente. Ma Transiat...
Sì, certo, una volta mi sembravi più in forma, signora.
Serpentello, le delusioni sono state tante, per non parlare poi delle calunnie.
Parliamone.
Una cosa per volta. Io dico, Eva è la madre di tutti i viventi. Mica dico niente. La propria madre, uno la rispetta sempre, no? Le nonne sono in forte rialzo e si rivalutano con l'età. Un'antenata è un vanto. Ma Eva può essere solo la direttrice di un vecchio ospizio di orfani. Sul piano familiare poi è stata una frana. Anche il dottor Freud, che ha inventato i complessi di Elettra, di Edipo, eccetera, eccetera, buoni per figli, zii e cognati, di Eva ha preferito non occuparsi.
Perché?
Perché? Perché non ha trovato una soluzione sostenibile, psicanalitica, al problema della costola di Adamo. La moglie con il complesso della costola, o lui col complesso della costola mancante. Ma tu, l'ombricone piccolo piccolo piccolo, perché ti fai rivedere improvvisamente dopo tanto tempo nel mio giardinetto? Ma cos'hai? Cosa vuoi? La storia della mela è vecchia e non interessa più nessuno.
Non sono d'accordo.
Ma no?
È ancora un quiz da massimo ascolto. Sì.
Ah sì? E allora mi scusi, mi racconti lei la sua versione.
Si potrebbe cominciare a chiedere quella di Adamo.
Oh, non vedo che elementi nuovi lui potrebbe portare in questa storia. Adamo è stato solo un comprimario. La protagonista era Hawa, Eva, anche se non conosceva bene la parte. Ma cosa hai? Per millenni la donna ha un ruolo secondario. Viene considerata mentalmente inferiore all'uomo, con un'anima precaria, meno cervello, insomma un po' stupida, Ma da chi va il serpente a offrire il pomo dicendo:
quando lo mangerete vi si apriranno gli occhi, sapendo il bene e il male.
Ecco, va da Eva, non da lui. Se non c'era Eva, Adamo adesso stava ancora sulle piante a fare il Tarzan, sì? E anche dopo, guarda, è rimasto un semplicione, tutto casa e famiglia. Sì, vabbè, a quei tempi poi c'era solo sua moglie, a meno di mettersi con qualche Bertuccia intraprendente. Ma Eva gli ha detto: stai attento, ci hanno appena cacciati dal paradiso terrestre. Sì, bravo Adamo, ma noioso. Uno completamente privo di conversazione. Comunque, guarda che lui nella storia del frutto proibito ha un posto marginale. E io, se sapessi qualcosa, non andrei a raccontarlo in giro, Perché ci sarebbe il retroscena.
Una confidenza al tuo lombricone.
No. E poi Adamo ha avuto più fortuna anche come modello. Guarda il Michelangelo, Dio che dona la vita al primo uomo in mezzo alla Sistina, con quel famoso tocco dell'indice lì che è finito anche sulle cartoline postali. E l'Adamo ci fa un figurone, sembra uno quasi alla pari. La creazione di Eva invece non gli è venuta bene al Michelangelo, perciò l'ha messa in una formella più piccola. Lei sembra uscita dalla schiena dell'uomo che dorme beatamente, sembra ciucco. E fischia. Eva ignora Adamo rivolgendosi al creatore.
Però che cultura, signora.
Modestamente. Ma loro se la sono fatta una cultura alle spalle di Eva. Comunque, di quella famosa scena del frutto dell'albero, Michelangelo dà un'interpretazione curiosa, interessante. Dunque, c'è l'albero e attorno al tronco c'è un serpente. Ma è poi proprio un serpente, eh? È una figura di donna. Una bionda, collocata su un ramo dell'albero. Le sue belle gambe diventano serpentine, avvolgendosi attorno al tronco. Ma insomma, è proprio una donna. Bionda, come me, bionda naturale.
E allora?
E allora? In piedi, accanto all'albero, c'è la dama che allunga il braccio verso il cosiddetto serpente e cerca di staccare un pomo di sua iniziativa, senza che nessuno glielo offra. Mentre la serpentessa, diciamo così...
Serpentessa, Non mi metta in imbarazzo. Si parla già tanto male di me.
Vuol dire che te lo meriti. Sì, la bionda dell'albero si sporge per allungare, apparentemente, ma potrebbe essere il contrario, per allungare un pomo a una creatura che Michelangelo mette maliziosamente accucciata davanti a Adamo.
Una creatura è acqua.
Ma capelli scuri, forme giunoniche, una parvenza di seno. Nell'insieme non si potrebbe giurare che lei sia più donna dell'altra, di quella sulla pianta.
Ma è Eva, no?
Ma qual è Eva? La creatura accucciata davanti ad Adamo o quella sull'albero?
Santo cielo!
Non dica parole fuori posto, lei, lombrico!
Mi scuso. E poi
c'è la scena della cacciata dal paradiso terrestre dipinta accanto a quella del pomo. C'è l'angelo, c'è Adamo e c'è Hawa, naturalmente. Ma chi è? Ci ha mai fatto caso lei che era ancora sul posto? È bionda. È la bionda attorcigliata all'albero. A meno che l'altra nel frattempo sia andata dal parrucchiere a farsi un cachet. Sì, ma poi anche i lineamenti, eh? È la bionda dell'albero che esce con Adamo dal paradiso terrestre. Solo che adesso, invece della doppia coda, ha le sue belle gambe.
E l'altra? La bruna?
L'altra? O magari l'altro? Senti un po', ma quello là, il serpentone tuo progenitore, eh? Era un serpente o una serpentessa?
Sessualmente parlando, noi siamo sempre un po' confusi. Anch'io, a dire la verità, ho dei problemi.
Oh, hai problemi, lombricone. Poverino lui, piccolo. È solo un povero ermafrodito.
Per favore, signore.
Cosa?
Sono qui per parlare della mia vita privata.
Oh, mi scusi. Vedi però che i conti tornano, eh? Che testa quel Michelangelo, che occhio lungo. Anche se ha sempre privilegiato la figura maschile.
Ognuno ha il suo debole. Bene, signora, è stato un piacere rivederla. Un'intervista esauriente.
Le basta così? Ma non abbiamo parlato dei miei figli?
È imbarazzante per una madre. Quel primogenito, quel Caino.
Appunto, me l'aspettavo. Ce ne sarebbero di cose da chiarire su Caino e anche su Abele. Ma oramai i giochi sono fatti. Uno buono, l'altro cattivo. Però una madre ne saprà qualcosa. A parte che era più intelligente, intraprendente, Caino non era affatto crudele, no. Si sa come i pastori trattano pecore e somari quando nessuno li vede, a bastonate. E perciò lui si era messo a fare l'agricoltore. Era anche vegetariano.
Il primo ecologo.
Ecologo, sì, proprio. E invece di sgozzare animali, Caino sacrificava con i frutti della terra.
Ma il fattaccio?
Il fattaccio, ma come? Passi un anno a tirar su un pugno di grano, un po' di verze, un po' di lattuga, due carciofi, zappando la terra praticamente con le mani, dati i tempi. E poi ti arrivano le pecore e le capre di un altro, sì, di Abele, e in un attimo divorano tutto. E così scoppia il litigio. È stato uno scatto d'ira del debole, un eccesso forse di legittima difesa.
Insomma, un omicidio preterintenzionale.
Ecco, sì, E non sarebbe la prima volta che si butta addosso a qualcuno tutta la colpa.
La chi lo dice, signora?
Non sarebbe nemmeno successo se il padre Adamo avesse avuto un po' più di polso per tenere Abele al suo posto. Ma lui era il cocco di papà. Per una madre, invece, tutti i figli sono uguali, buoni o cattivi, gnocchi o intelligenti. Se no sarebbe la fine. O l'inizio di quella cosa, l'ingegneria genetica, ecco. Ma senza la complicità delle madri, spero.
Il telefono, sì. Signora. Buone notizie, vedrà.
Buone notizie? Perché?
Vedrà. Arrivederci, au.
Addio. Addio. Pronto? Pronto? L'ospedale cantonale. Mia figlia Mary, cos'è successo? Come? Oh, santo cielo, così all'improvviso. Un parto prematuro. Un settimino. Stanno bene, Mary? E lui? Ah, lei. Eva? La chiama Eva. Come me, come sua nonna. Oh, cara, cara. Vengo, vengo subito, corro. Sì, 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 grazie, grazie. Oh, stella tesoro. Eva, che bel nome. Che bellissimo nome. Eva, Eva. La vita.
Per la serie Ipotesi Donna abbiamo trasmesso Hawa, radiodramma di Fabio De Agostini. Personaggi e interpreti: Eva Chetti Fusco, Cam Vittorio Quadrelli. Sonorizzazione Mino Müller. Realizzazione tecnica Daniele Casasopra. Montaggio Elio Luraschi. Regia Fabio De Agostini.